Il calcio italiano è lento, il gioco. Il gioco non è la palla indietro al portiere, abbiamo visto. Beh, quando l'ha andata sul pressing l'hanno anche persa. C'è qualche cosa che ti porta a giocare un calcio offensivo, veloce e aggressivo. E per farlo bisogna avere il gruppo, la mentalità, però anche la qualità.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
A tutte le squadre italiane, possibile che si fanno gol da soli, come dicesse l'avversario, prego, inizia pure 1-0 per te, che poi al resto tanto ci pensiamo noi.
Retropassaggio rischiosissimo, Lewandowski. Una follia di Musacchio e Lewandowski approfitta, è 1-0 Bayern.
Attenzione al retropassaggio, Szczęsny! Inizio shock per la Juve che regala il gol a Taremi.
Sportiello, brutto rinvio, palla per Modric, ancora il tocco verso Benzema, 1-0 Madrid.
Forse un po' più di spensieratezza anche nel calcio italiano ci vorrebbe, quindi troppo schematici, troppo a volte troppo bloccati siamo, e è un problema nostro che dobbiamo cambiare assolutamente, perché le altre realtà sono diverse. Vedere il Bayern, che è una partita che ha vinto 4-1 all'andata, come l'ha affrontata nei contrasti, nella voglia di pressare. E questa è una mentalità che dobbiamo prendere e saper rubare agli altri. Ho visto anche la partita dell'Atalanta ieri, il Real Madrid. Queste grandi squadre, quando vogliono vincere la partita, cambiano atteggiamento e hanno una cattiveria diversa.
Quello che avete sentito è Parolo, grillo parlante della Lazio, ha parlato benissimo ieri sera dopo la partita. La Lazio ha perso 2-1 a Monaco, ma non è uscita a testa alta, il massimo che si poteva chiederle. Allora, la notizia di cronaca è che sabato non si giocherà Inter-Sassuolo, dopo Andanovic ed Ambrosio, De Vrij e Vecino positivi, interviene l'ASL, secondo questo trend che ormai è acclarato e di fronte al quale gestione della situazione prova un certo disgusto, anche perché quel che resta del protocollo è carta straccia. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao.
Su cosa Radio Twitti?
Ma Radio Twitti, ho visto Gary Lineker, non so se l'hai visto su social network, fare una domanda di carattere tattico sul terzino a schermo davanti alla difesa Guardiola. Andatevelo a cercare sui social network, sì, perché è un minuto proprio di lezione di tattica da parte di Guardiola. E mi è venuto in mente che adesso ha detto di tutto, della grandezza di Lineker come intervistatore, della grandezza di Guardiola come allenatore, e visto che siamo così in questa fase un po' di elaborazione del lutto per l'uscita delle squadre italiane dalla Champions, parliamo un po' più di calcio, ecco, parliamo un po' più di calcio, di tecnica, di tattica anche, di preparazione, di tutte queste cose. E un po' meno di arbitri, di polemiche, di tamponi, anche se per carità il tema è più che mai caldo, più che mai importante. Le polemiche fanno parte del gioco, non è che in Spagna non si disputa sui rigori, per esempio il Real Madrid ne ha pochi, ma insomma torniamo a parlare un po' del gioco, perché io credo che dal punto di vista della comunicazione, visto che né io né te andiamo in campo, fortunatamente non alleniamo, l'unica cosa che si può provare a fare è questa.
Io esaudisco i tuoi desideri. Okay. Sì. Infatti abbiamo chiamato un signore che conosci piuttosto bene. Buongiorno Francesco Guidolin. Ciao mister.
Ciao Carlo, mister. Buongiorno. Ciao Pier. Ciao, ben ritrovati.
Accontentiamo Pierluigi Pardo, no? L'avevamo previsto.
Sì. Parliamo di calcio, è giusto parlare di calcio, meglio. Complimenti a Parolo, ha detto delle cose.
Bravo,
importantissimo. Sì. Bravo, perché ha toccato un tema fondamentale, magari lo toccheremo anche noi, cioè la leggerezza con la quale le squadre straniere affrontano le competizioni europee in certi casi, quindi giocano con più leggerezza e meno tatticismo che non le squadre italiane.
Ma io credo, mister, che questa sia la chiave di tutto. Leggevo anche l'intervista di Boniek l'altro giorno, che grosso modo diceva: in Italia è tutto troppo faticoso, troppo pesante, anche i professionisti hanno bisogno di divertirsi.
Esatto, Esatto, quando penso al nostro campionato, proprio per come è fatto il nostro campionato, per come è fatto il calcio da noi, avremo tanto bisogno di un campionato con 18 squadre, con meno squadre di Serie A, per poter dare più tempo anche, più recupero, perché il nostro campionato è massacrante da un punto di vista mentale, prima di tutto.
Sì, da un punto di vista mediatico anche probabilmente, Pierluigi.
Sì, noi abbiamo perso negli anni la nostra superiorità che c'era negli anni 90, era una superiorità anche di natura economica, non va dimenticata questa cosa. Ce lo ricorda spesso Bellinazzo, la sfiga del calcio italiano è stato il fatto che quando noi eravamo realmente dominanti non c'era stato quel processo di globalizzazione che invece è avvenuto dopo il 2000 e che ha reso il calcio un'industria mondiale globale. Se fosse successo 15 anni prima, proprio a livello economico, probabilmente la nostra società ne avrebbero tratto giovamento e avremmo dominato. Quindi questa è una componente di carattere complessivo. E poi siamo calati. Alcuni giocatori non abbiamo la forza economica di andarli a prendere, però c'è anche un tema di natura culturale, insomma, il fatto che questo non sia un paese per giovani, il fatto che all'estero rientra nel concetto della leggerezza, si osa un po' di più, si fanno giocare i ragazzini un po' di più, si fanno investimenti sui giovani con un po' più di coraggio. Pensa ad Alan, no? Che cosa rappresenta quel giocatore lì? E poi il resto rientra, secondo me, negli alti e bassi della vita,
che sono fisiologici, sì, anche perché
le sono fisiologici. Il nostro basso dura da un po' di anni, e poi non è che si andrà sempre così male come quest'anno. L'anno scorso, insomma, abbiamo avuto la partita dei quarti di finale, la stagione che conosciamo.
Nell'ultimo quinquennio un paio di finali, insomma, questa è cronaca, insomma, è storia recente, la conosciamo tutti, però è un po' in discussione, mister, il modo di allenare e di vivere il calcio italiano. Discussione che non è infondata, dato che nelle coppe lo vedete voi commentandole, no? Si fa uno sport diverso. La parola chiave mi sembra quella cosa impalpabile che io non so meglio definire e che si chiama intensità. Gli altri ce l'hanno. Bravo. E noi no.
Bravo. No, noi ci abbiamo messo invece, noi come calcio italiano, ci abbiamo messo questo sviluppo dal basso che è diventato una cosa che creerà anche qualche vantaggio, ma secondo me crea tantissimi svantaggi. E poi si fa perdere ritmo alle partite, le partite sono anche meno belle da vedere perché si rallentano, vengono rallentate da questo possesso palla che parte dal portiere, si vedono delle volte portieri che toccano di più la palla rispetto ai centravanti. Io sono uno di quelli che pensa che il calcio deve evolvere e sta evolvendo, e anche questa è un'opzione, e che il portiere deve essere bravo a giocare con i piedi, ma non si deve esagerare. Questo è un altro dei temi. Poi bisogna anche considerare che andare avanti in Champions League non è mica semplice, ragazzi. Cioè, certo. Il City, che è la squadra che ha speso di più, che ha forse l'allenatore più bravo al mondo, che ha i giocatori migliori al mondo, che è costruita la squadra nel modo migliore, ha fatto l'ultima semifinale nel 2016, il Manchester City. Quindi arrivare fino in fondo in questa competizione non è facile, però noi, secondo me, in certi casi, d'accordo anche con quello che ha detto Pierluigi, ce le cerchiamo anche le cose, quindi la pressione e anche questo, secondo me, esagerato tatticismo.
Fa molto piacere che abbia detto queste cose, ma hai la sensazione anche che, poi ti lascio a Pierluigi, hai la sensazione anche da cultore della preparazione fisica, anche personale, poi ti chiedo anche della Milano-Sanremo, hai la sensazione che siano più preparati fisicamente da altre parti?
No,
cioè hai allenato
no.
anche in Inghilterra, hai allenato in altri paesi, corrono di più banalmente?
Sì, corrono di più perché sono più leggeri, sono più liberi, hanno la testa più libera, le gambe quindi sono più... girano più velocemente, è meglio e senza quella fatica che è la pressione che abbiamo noi. Questo non siamo meno da un punto di vista fisico noi, abbiamo preparatori bravissimi, le nostre squadre sono preparate sempre molto bene, però ci manca appunto questa libertà, questa leggerezza, questa spensieratezza che poi si trasforma in intensità, perché le partite sono belle, pensateci bene, se il ritmo è alto, perché se il ritmo è basso, è dura vedere una bella partita.
Certo, ma anche il signor telecronista qui credo faccia il doppio della fatica a raccontare una partita di Coppa che è una partita di campionato.
Assolutamente,
no?
Io sai, l'ho detto mille volte, il mio ideale estetico è il Manchester United di Ferguson, non è neanche il Barcellona di Guardiola o di Luis Enrique, quello di Luis Enrique era già diverso, cioè a me il possesso palla ipnotico da telecronista piace meno di quel mix invece di qualità, ma anche di intensità e di verticalità soprattutto. che c'è nel calcio inglese, no? Ma la chiave è assolutamente questa. Io credo che un po' della leggerezza ti deriva dalla qualità, nel senso che più sei forte, più vinci, più hai autostima, più hai gli strumenti, hai un kit di qualità, di skills che ti rendono molto più sicuro quando poi vai in campo. Però un po' è anche questo elemento storico della nostra, delle nostre nubi, delle nostre ombre mentali, delle nostre polemiche, del nostro modo di vivere il calcio come tante volte come una guerra, come una guerra psicologica, molto di più forse che da altre parti.
È così,
e questo
è
secondo
così.
Me un po' c'è. Io mi ricordo un'intervista, penso quando era Claudio Ranieri al Chelsea, quindi parliamo di quasi 20 anni fa, che mi raccontava che lui era rimasto colpito dal fatto che in Inghilterra si giocasse così tanto, no? Si giocano più partite, c'è cioè il periodo intorno al Boxing Day, intorno a Natale, Capodanno, in cui si giocano ovviamente 4 partite in 8-9 giorni. Però poi la squadra dal punto di vista fisico reagisce meglio, nel senso che c'è un carico di fatica che non è soltanto quella fisica, è stress mentale, certo, è polemiche, certo, è discussioni. Certo. Ecco, da questo punto di vista secondo me non spiega tutto. È chiaro che se noi avessimo Haaland, Mbappé, Benzema, Lewandowski, sarebbe molto più facile per tutti noi, però secondo
quindi
me
quei giocatori lì li avevamo negli anni 90, Pier, negli anni appunto, 90 questi giocatori erano da noi e l'Italia dominava dal punto di vista, o dominava comunque, esatto, era ai vertici, no? Purtroppo non è più quel calcio lì, altri sono cresciuti, noi siamo calati. Questa sì, è la verità.
Però ho la sensazione che siamo due sensazioni. La prima è che siamo indietro di due giri anche per quanto riguarda i nuovi trend, no? Si parlava della ricostruzione dal basso, questo onanismo calcistico che io detesto, peraltro. Il giro palla, i passaggi verticali, il possesso palla. D'altre parti si gioca ormai in un'altra maniera. Questa è una sensazione, Francesco. L'altra è che il discorso arbitrale, l'ha sottolineato diverse volte Capello, io condivido moltissimo, sia centrale, cioè in Italia onestamente si arbitra in modo diverso e molto si interviene molto di più, si ferma molto più il gioco.
Spinta, Pierre, quando l'ho incontrato un po' di giorni fa
sì, eh?
Dovete dirlo, in Italia ogni spinta è un ballo.
Ma ha ragione, secondo me
ha ragione, ma certo che ha ragione, completamente ragione, ed è un elemento che secondo me non è che spiega la crisi del calcio italiano, però sicuramente non aiuta perché innanzitutto ci rende diversi dagli altri paesi e quindi ci porta, quando poi andiamo a giocare delle partite a livello europeo, al netto di alcuni torti arbitrali che sono oggettivi,
ma non è questione di torti, è questione di modalità dell'arbitraggio, gli errori,
un'altra storia. Però già il fatto che noi non siamo perfettamente sincronizzati con quella che è la filosofia dell'arbitraggio in giro per l'Europa sicuramente
sono sicuro anche che i nostri arbitri italiani quando vanno in Europa, altro aspetto da considerare, si trovano meglio che non quando arbitrano in Italia, quindi c'è una pressione fortissima anche per loro, anche su di loro, e quindi l'arbitraggio è diverso, è differente, indubbiamente sì, sono d'accordo con quello che state dicendo e con quello che ha detto Capello, si lascia più giocare, si lascia più andare, ma anche lì si tratta, se ben guardi, un po' di leggerezza in più, un po' di serenità in più, e l'arbitro italiano che va fuori si trova meglio, si sente più a suo agio e arbitra anche meglio.
Sì, Francesco, c'è questa nuova moda dell'allenatore tedesco, che se sempre di mode stiamo parlando, 4 su 8 sono nei quarti di Champions. In generale io sono abbastanza favorevole agli scambi culturali, ad una maggiore contaminazione. Tu sei stato protagonista di qua come di là, come da altre parti.
Sì, ma è giusto che sia così, adesso ci sono 4 tedeschi nei quarti, vabbè... Non dice niente secondo me, ma è giusto che ci sia questo tipo di scambio, è giusto che le società vadano a cercare allenatori di altri paesi, ormai si conosce tutto, ormai tutti conoscono le squadre di tutti i maggiori campionati e anche quelli meno importanti, quindi è giusto, è bello questo, è bello che ci sia questo scambio. Però non è che sia decisivo, non è che sia, è così, quest'anno è la moda e poi passerà anche questa moda. Speriamo che passi anche presto quella moda del possesso palla dentro l'area piccola.
Vero? vero?
Speriamo. Ma, sì. Ma basta, perché è già passato, noi siamo indietro.
Esatto, esatto.
Perché Guardiola non gioca così. Guardiola gioca penetrando velocemente, dritto per dritto, in verticale, perché ha una squadra costruita per fare quel tipo di calcio lì.
E poi hai sentito Zidane l'altra sera, che la prima cosa che ha detto: sono contento perché abbiamo difeso bene.
Esatto, poi c'è l'umiltà di un allenatore che cambia assetto tattico perché affronta una squadra che è pericolosa, se non la, come l'Atalanta, che è andata a un millimetro, perché se noi parliamo del nostro calcio, è andato a un millimetro dalla semifinale di Coppa dei Campioni lo scorso anno. Quindi sono momenti così, e ripeto, non è facile arrivare in fondo in Champions League. E poi una cosa che hanno detto, ma in cui credo ciecamente, che voi avete detto, che tutti hanno detto: conta la qualità. Se hai la qualità dei giocatori, vai avanti, se no diventa molto molto più difficile.
E d'altra parte,
e la nostra qualità, la nostra qualità, non a caso, se la affrontiamo bene, se la affrontiamo in maniera focalizzata, ci può portare a fare grandi cose in Europa League. Non è un caso che l'Inter l'anno scorso sia arrivata in finale. Secondo me, se la affrontiamo con il focus necessario e non come una rottura di scatole, partendo dal presupposto che certamente stiamo parlando di una competizione molto, molto stancante, perché si gioca il giovedì, tu pensa alla Roma, tutte le annesse polemiche su Roma-Napoli, però se l'affronti bene, quella che è la dimensione oggi del calcio italiano, noi l'Europa League
posso mi mette un po' di tristezza.
Questo pensare, però
posso dirti, mi mette un po' di tristezza, certo. Pensare che siamo un paese che è da Europa League, che
siamo un paese
da
Europa League, ragazzi.
È così, allora, Francesco.
Guarda, Carlo, attesa, che la finale di Europa League normalmente è fra due grandi squadre. Quindi,
sì, no.
In attesa di tornare un paese da Champions, la Juve due finali l'ha fatte, è indiscutibile questo negli ultimi anni, ma non c'è niente di male. L'Atletico Madrid ha utilizzato, il Siviglia ha utilizzato l'Europa League come strumento di crescita, poi il salto di qualità definitivo non l'ha fatto. C'era un momento che calcio portoghese si esaltava in Europa League. Ragazzi, noi siamo questa roba qua. Poi quest'anno è successo anche, secondo me, c'è anche un elemento di casualità o comunque di congiuntura, perché tu hai avuto le due squadre diciamo meno dotate, che sono Atalanta e Lazio, che sono due buone squadre che secondo me alla fine il loro dovere l'hanno fatto, sono arrivati agli ottavi di finale. Si può discutere chiaramente su come hanno interpretato queste partite, soprattutto la Lazio, ma anche l'Atalanta, mi aspettavo, speravo in qualcosa di più. Però voglio dire, non è che si possa riproverare molto, secondo me, Atalanta e Lazio. Chi è completamente mancata è stata l'Inter e poi la Juve.
La Juve certamente.
Quindi queste due squadre sono quelle che hanno deluso. Poi questo per dire che non è che sarà sempre così, non sarà sempre così, mattone dopo mattone, bisogna ripartire. Però l'Europa League va affrontata con grande rispetto.
No, ma certo, ma l'abbiamo sempre detto. Abbiamo sempre detto che insomma la cosa fa molto ridere, che tutti s'accappigliano per arrivare in Europa League e poi la snobbano. È successo per moltissimi anni, fin da quando si chiamava Coppa UEFA. Ma ti sorprende, Francesco, che tutta questa raffica di errori è casuale, è estemporanea, oppure fa, cioè, io direi, Tommaso, li abbiamo sentiti raccontati a Pierluigi Pardi in telecronaca, gli errori della Lazio, gli errori della Juventus e gli errori di Sportiello, dell'Atalanta, errori proprio tecnici. È un caso o c'è un fondo, su un denominatore comune?
Il denominatore comune può essere solo questo rischio che si prendono queste squadre che vogliono giocare la palla da dentro l'area di rigore. E in molti casi, se non è una palla gol per gli avversari, diventa una palla allontanata, buttata lontano, che le punte non sanno come gestire. Altre squadre lo fanno bene, altre arrivano a concludere. Altre fanno gol, indubbiamente, bisogna guardare avanti, è giusto evolversi e pensare anche a qualcosa di diverso e chiamare in causa anche il portiere a giocare coi piedi, ma ripeto, non si deve esagerare. Poi nelle partite ci sono momenti in cui puoi farlo, momenti in cui non devi farlo, momenti in cui il morale è alto, momenti in cui non ti puoi concedere nessun rischio. Credo che sia abbastanza casuale che si siano ripetuti così ravvicinatamente in questo periodo, però ne vedi tanti durante nelle partite del nostro campionato e anche in altri campionati, ma meno per le squadre più importanti, perché hanno superato questo momento. Il possesso palla è importante, ma non è determinante. Sì, quindi ci sono squadre che arrivano in porta con due o tre passaggi,
anche perché hanno più qualità, esatto. Soprattutto Sportiello, di queste tre situazioni, quella che secondo me c'entra un po' meno è quella di Sportiello, nel senso che Sportiello sbaglia il rinvio, non è che sbaglia un passaggio,
Però quindi, magari ti hanno detto per tutto il tutti i giorni che devi cercare di giocarla, sei lì, provi a, a giocarla facendo una sciocchezza, magari ce l'hai anche dentro, no? Ti hanno fatto una testa così dicendoti guarda che devi provare a giocarla, allora invece di lanciare la laterale, hai visto mai.
Non è da lì, lo dico sempre da quando vedo giocare le squadre, non è da lì che si vede se una squadra ha la mentalità propositiva e vincente, non è da quel tipo di soluzione, è un'opzione che va usata in determinati momenti, ma la mentalità di una squadra si vede in altre cose, quando va a giocare e invade la metà campo avversaria e gioca 90 minuti su 90 nella metà campo avversaria,
con la densità, cioè con tanti giocatori nella metà campo avversaria, con tanti giocatori ad attaccare lo spazio, tanti giocatori ad attaccare l'area di rigore avversaria. Lì vedi
quando uno mette una palla dentro che ci sono 5 compagni di squadra che vanno per concludere, o 6.
Sì.
Quella è la mentalità giusta.
E poi quando vedi tutti che partecipano al gioco, no? Anche perché insomma si è fatto un gran parlare di Ronaldo. Anzi, vi faccio sentire un'altra dichiarazione di Cappello, che lo parafrasiamo, no? Su Cristiano Ronaldo. Io condivido anche questo.
Cristiano Ronaldo è bravissimo, però lui è esente da rientrare, da aiutare, da correre. No.
E Benzema ieri recuperava.
Invece queste squadre di adesso tutte corrono, tutte rientrano.
Francesco, condividi?
Al 120.000%, però è uno che ti fa 2 gol per partita, quindi Ronaldo va preservato come un qualcosa di raro. Io avevo Di Natale che era un po' così, ma sì, gli si chiedeva Totò per piacere questo tipo di in fase di non possesso. Non lo faceva, però faceva la cosa più importante e più difficile, ti faceva partire da 1-0 per noi perché faceva quasi sempre gol. Quindi è così, le altre squadre, quasi quelle squadre che non hanno questo tipo di giocatori, partecipano tutti alla fase difensiva. Ronaldo si posiziona, sicuramente in pressing non va quasi mai, ma come dire, riserva le forze e le energie per quella che è la cosa più difficile e più importante del calcio, il gol.
Poi devi potertelo permettere. No, devi potertelo permettere tatticamente.
Fondamentale, però.
Ma uno, ecco, una cosa importante da aggiungere, che un giocatore così, dentro un gruppo ben amalgamato, che corre bene, che sta a far bene, ci sta. Se diventa più di uno nel calcio moderno, c'è difficoltà a metterli insieme.
Bravissimo. Bravissimo.
Tutte le energie che tu spendi in fase di non possesso, nella pressione, poi possono toglierti qualcosa in fase realizzativa, quindi è assolutamente una valutazione costi-benefici. Sai, un discorso che ho fatto spesso, per esempio, per quanto riguarda Icardi, che è un grande attaccante, era, poi adesso bisogna vedere in che condizioni, perché si è un po' perso negli ultimi anni, ma certamente è stato un grandissimo attaccante dell'area di rigore, di quelli che partecipano poco, però uno se ne può anche fregare. E poi c'hai uno con quei colpi, gli altri allenatori hanno maggiormente voglia di avere un attaccante che partecipa. Avere le due cose, avere cioè l'attaccante che fa quel tipo di sacrificio e che però segna tanti gol, è un dono raro. Lukaku, con tutta la sua, secondo me, non straordinaria qualità tecnica, perché è indiscutibile che ci siano attaccanti più belli, più tecnici, più eleganti di lui, però questa caratteristica ce l'ha. Almeno per quella che è la dimensione del calcio italiano.
Ma io, se sono un attaccante, sono felice di avere Lukaku come compagno di reparto, o in generale come compagno di squadra, perché mi dà una grande mano. Un'ultima cosa, mister: chi vince la Sanremo? Su chi metto un euro?
Un euro su Van der Poel, banale, un euro su Van Aert, banale, e un euro su Alaphilippe, banale. Banale fino a un certo punto, perché però, sta succedendo qualcosa.
Euro.
Perché adesso sta succedendo qualcosa di nuovo, sembra, nel ciclismo, che uno di questi tre arriva di sicuro, e sono loro tre nettamente più forti per corse di questo tipo, perché poi c'è Pogacar, c'è Bernal, ma si parla di corse a tappe. Questi tre per le classiche sono imbattibili, quindi se la corsa non è tattica, parliamo di tattica anche nel ciclismo, uno di questi arriva.
Io, quello che ha fatto Van der Poel domenica nella tappa da Tirreno Adriatico, è stata una roba da ricordarsi per un po', sinceramente.
Sì, è vero.
Grazie, mister, buona bici.
Grazie a voi.
Grazie,
ciao. Tanti,
grazie Francesco.
Ciao Carlo, grazie.
Ciao.
800240024, prima della borsa, Iuri Ancona, buongiorno.
Buongiorno a tutti, signori, complimenti per la trasmissione. Sono sempre un vostro fedele ascoltatore. Brevemente, bravissimo. Allora, io credo che nella lucida analisi che avete fatto nella crisi del calcio italiano nell'ultimo decennio abbiate un po' trascurato la defaillance clamorosa delle grandi storiche dell'Italia dopo la Juve, Milan e Inter, perché se noi lasciamo all'Atalanta, al Napoli, alla Roma, pur ottime, l'onere di difendere i colori italiani in Europa, inevitabilmente questo si tramuta in un rendimento subottimale. Il problema grosso, da tifoso interista lo dico oltretutto, che se l'Inter e il Milan vengono a mancare per un decennio, inevitabilmente il calcio italiano viene a soffrire, tutto qua. Aggiungo una postilla, permettetemi, sul calcio, la costruzione da dietro, eccetera. Credo che il gioco calcistico, ma ad esempio ieri sera il Chelsea non rinunciava alla costruzione, il palleggio anche fitto, ma lo fa 20 metri più avanti. Forse è quello il salto di qualità che dovremmo fare. Poi certo, se Sportiello o la Juventus sbaglia due palle, costruzione da dietro, tutto diventa più difficile.
Sì, certamente. A me sembra, io vedo in giro delle squadre che vanno di un gran verticale più che in orizzontale.
Sì, ma l'orizzontale serve poi andare in verticale. Cioè, il Barcellona migliore aveva questa idea di partenza, no? Giocava orizzontale e aspettando ipnoticamente poi il momento della fiondata per andare invece sotto porta. No, il discorso invece complessivo sul calcio italiano lo condivido al 100%. È chiaro che Milano è mancata negli anni scorsi e sta tornando, e dal punto di vista del calcio italiano questa è una ricchezza fondamentale. Quest'anno secondo me ci sono stati degli aspetti, ripeto, contingenti nella debacle clamorosa in Champions League.
La Champions Pierre è il regno della contingenza, secondo me. Poi noi ne facciamo, sì, ne traiamo delle regole generali, no, dal particolare.
Con la differenza che ci sono 5-6 squadre in Europa che dominano a prescindere, che hanno uno status completamente superiore, fra queste non c'è nessuna italiana, c'è la Juve ogni tanto.
Sì.
C'è stata la Juve in questi anni, quest'anno che è mancata anche la Juve, ma diciamo in quel gota lì, è quello che comprende 2-3 inglesi, un paio di spagnole, un paio, una/due tedesche, guarda, e il Paris Saint-Germain, le
sai,
nostre fatiche.
Basta, no? Leggere il contumace Belinazzo, no? Che ho già scritto, che anche quest'anno 7 delle 8 squadre ai quarti di Champions sono tra le prime 12 per ricavi annui. E il Porto viaggia sopra i 150 milioni col calcio mercato. Conta il campo, ma sempre di più quello che c'è dietro, scrive Belinazzo.
Sì, chiaro,
insomma, non possiamo dimenticare
però,
questo.
Però appunto la dimensione della Juve, che ripeto, in questi anni ha fatto grandi cose, quindi secondo me quello di quest'anno è una debacle abbastanza episodica, nel senso che, ripeto, poi c'è il tifoso che sta lì al bar, giustamente, legittimamente a discutere sulla finale persa. Ma quando una società arriva a una finale di Champions League o a una semifinale o a un quarto di finale, comunque ha quello status lì dal punto di vista di chi deve fare la programmazione, poi tu il risultato l'hai fatto.
Ma non dimentichiamo che il Real, prima di passare con l'Atalanta, era andato fuori per due volte consecutive agli ottavi.
Ajax,
quindi
Manchester City, certo.
Certo. Allora, il tifoso lo sentiamo dopo la borsa. 800240024, numero verde.
Al calcio italiano manca fame, si ripara dietro. Ah, io ho fatto il triplete nel 2010. Ah, io ho 9 scudetti consecutivi. Ah, io ho 7 Champions. Manca fame.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Dallo smart working alle case connesse, dalla musica digital alla montagna slow, dagli algoritmi al fitness online, passando per le gigafactory e i borghi wifi. Ma quanto stiamo cambiando? Parliamo chiaro e facciamo i conti. Sono Anna Migliorati e vi aspetto con l'economia delle piccole cose per capire dove sta andando la nostra economia di tutti i giorni. Ogni sabato alle 7:15 su Radio 24 e in podcast su radio24.it.
Tutti convocati.
Ma in effetti è vero, Ronaldo ha fatto praticamente nulla con il Porto, però poi ha fatto 3 gol con il Cagliari quart'ultimo, ha fatto vedere che quei 30 milioni all'anno li vale.
Ronaldo mi sembra indiscutibile a livello di prestigio, a livello di esultanza psicologica quando si affronta una squadra che sa che dall'altra parte c'è Cristiano Ronaldo, meglio tenerlo anche zoppo in panchina, in tribuna.
Sapete anche quanti bambini in questi anni che con Ronaldo la Juve sono diventati juventini e hanno cominciato a guardare la Juve? Dai, dai.
Se mi date l'indirizzo di Zizou, lo vado a prendere io in macchina personalmente, lo porto a Torino.
WhatsAppatori 349-238-6666 con un argomento e un bersaglio preciso. Pier, ti sei accorto che dalla fatta al Porto non siamo più riusciti a recuperare l'avvocato Zampini?
Sì, io lo sento spesso, quindi questa cosa adesso faccio un po' di confusione per quando lo sentiamo, mi capita di sentirlo, quindi... Però sì, in radio no, perché c'è Zampini? C'è Zampini direttamente?
No,
da
non lo so, non lo so. C'è Zampini?
Sì, ma non mi avete chiamato voi, chiariamolo, ci ascolta, non è che io mi sia dato.
No, ma noi...
Ma stai davanti alla cabina telefonica, quel drammatico poster che usi per tutti i collegamenti, usi anche in radio.
Ora ho avuto una visita, ma tutto tranquillo, però quindi sono in giro e sto tornando a casa, però insomma ora torno subito alla mia cabina.
Ieri ho detto, non mi ricordo più con chi stavo parlando, ma mi è venuta questa idea: ma tu lo scambieresti Ronaldo con Zidane?
Ma sì, non c'entra nulla, cioè Zidane, Zidane è un grande allenatore, ma Ronaldo io personalmente l'ultimo anno di contratto almeno glielo farei fare con grande piacere personalmente, poi vedremo un po' se si potrà.
No, perché ieri tessevamo gli elogi di Zidane, che in effetti, Pierluigi, mi sembra un allenatore abbastanza sottovalutato, perché secondo me è davvero un grande allenatore.
Sicuramente non è... Allora, c'è nel mondo degli allenatori, diciamo, delle ideologie, delle filosofie del calcio, ci sono diverse scuole. Ci sono allenatori che costruiscono e che apportano innovazione al gioco, allenatori che magari apportano un po' meno questa innovazione, però dal punto di vista dei risultati poi ottengono tantissimo. Zidane è uno che sta ottenendo una quantità di vittorie incredibili, sia nella sua prima che nella sua seconda esperienza a Madrid, nella prima soprattutto. Insomma, io non penso che sia sottovalutato. È chiaro che se si fa un paragone con Arrigo Sacchi o con Guardiola o... cioè, è chiaro che dal punto di vista delle idee non vedi delle cose così rivoluzionarie, ma
no,
te ne frega.
No, no, però vedi delle squadre molto equilibrate, delle squadre
molto
in cui...
È stato un grande campione, conosceva benissimo quell'ambiente, è riconosciuto da quei grandi campioni come uno di loro.
Esatto.
E quindi sicuramente si fa amare e conosce tante cose, alla fine i risultati sono stati impressionanti, quindi non trovo che sia sottovalutato, ecco.
Però Massimo, non è peccato se ci interroghiamo sull'opportunità, comunque tornando a Ronaldo, di vederlo nel futuro della Juventus oppure no?
No, non è peccato, questa per me è legittima come domanda, mentre per me, lo sai, è molto meno legittima la domanda su cosa sia stato in questi 3 anni Ronaldo per la Juventus, dove mi piace molto sentire...
Ma hai mai sentito? Ma è proprio questa è copia e incolla, di la verità, che aspetti tutti i convocati.
No, non ho sentito perché ero in una visita. No, perché secondo me il punto è questo, no? Soprattutto poi i non juventini o addirittura gli anti si spiegano se Ronaldo è stato bello averlo o no, è bello, è importante, è un fallimento. Non vi preoccupate, noi paghiamo i nostri stipendi regolarmente, noi abbiamo avuto 2 scudetti in 2 anni, quest'anno probabilmente non vinceremo, ma prima o poi statistica pure quella, e abbiamo avuto un giocatore, oltre all'emozione di averlo, uno che c'è contro Cristiano Ronaldo, e come è stato detto in un messaggio che ho sentito prima, nei bambini nel mondo, in tutto, è riconoscibile con quella maglia, ovunque, ma uno che fa 40 gol all'anno, in tutto questo, sembra l'operazione commerciale
di...
Quindi cioè, è straordinario. Io quando penso che l'anno prossimo magari andrà al Real, leggo, parte ecco, Zidane, Butragueño, se stanno zitti 2 giorni non fanno un soldo di danno, pure la possono aspettare un po' e dirci poi come andrà, però ci ho detto, se io l'immagino al Real, immagino un Real Juve di Coppa. Io penso di partire a 0-1, come se ce l'ho io di solito parto da 1-0, poi col Porto non è andata così, ma nella vita nessuno ti garantisce di segnare sempre, neanche Messi, neanche Pelé, neanche Maradona, cioè...
A 95 gol, ragazzi, ma di che parliamo? 95 gol, l'anno scorso ha battuto il record di gol in un anno solare, Poi si possono discutere delle cose, poi come sempre nel calcio c'è sempre l'aspetto legato agli episodi, perché come ricordavo l'altro giorno, e senza fare polemiche arbitrali, che come Massimo sa sono la cosa che io odio di più al mondo, però se tu già semplicemente fra andata e ritorno dai un calcio di rigore conquistato da Ronaldo, quello dell'andata secondo me è
solare,
più ciccia, sì. Sì, o quantomeno lo vai a ripensare, se di quei due ne dai uno finisce che tu torni da Porto con, magari col 2-2 e con Ronaldo salva la Juve. Allora bisogna essere, no, bisogna avere lucidità nel leggere le situazioni. Che Ronaldo possa non essere quello di qualche anno fa, questo ci sta. Che contro il Porto ci si aspettasse di più da lui è strapacifico, ma mettere la croce addosso a Ronaldo è una follia. Ragazzi, parliamo di Dybala, lo dico sinceramente, ma non perché io ce l'abbia con Dybala, sembra... cioè Dybala sta mancando quest'anno, povero, c'ha problemi fisici, ha fatto 3 gol, non parliamo di Ronaldo, perché, perché discutere Ronaldo significa discutere una delle cose proprio indiscutibili.
Ma non discutere, è chiaro che solo un matto può discutere Ronaldo in valore assoluto.
Discutiamo gli infortuni, che sono stati tanti, discutiamo volendo anche qualche errore normale che ci può stare perché ha inizio carriera di Pirlo, o qualche scelta di campagna acquisti non perfetta, ma discutere Cristiano Ronaldo mi sembra veramente...
solo un pazzo potrebbe discutere in valore assoluto Cristiano Ronaldo, perché questo non ha senso.
No,
si tratta di fare
assoluto. Scusa Carlo, non voglio fare il puttuto oggi, anche anche relativamente a quello che ha fatto in questi
il discorso è se lo metti centrale in un progetto che verrà considerato da ogni punto di vista quello che rappresenta Cristiano Ronaldo, quindi investimento economico, tanti soldi. Il fatto che comunque anche tatticamente, ne parlavamo prima anche con Guidolin, devi supportare e sopportare la sua meravigliosa tipicità, la sua grandezza, insomma puoi fare vari ragionamenti, questo certo. non credo sia peccaminoso.
Il futuro ci sta,
certo.
E anzi io sono dell'idea che se la Juve riesce a trovare una way out buona, cioè una via d'uscita che ti consente dal punto di vista proprio monetario, il ragionamento ci possa stare,
sicuramente
questo
è
fare
questo
un'altra scelta e andare a spendere quei soldi che risparmi, che recuperi su dei giocatori di talento,
anche perché
tutta la vita,
anche
ma
perché
con rispetto per un giocatore che è stato grandioso,
quello credo sia indiscutibile. Un'ultima cosa Massimo, il mondo juventino è abbastanza in subbuglio per la notizia di cronaca di oggi, c'è questo ennesimo intervento di un SL che modifica il calendario, stavolta non gioca l'Inter e i giocatori dell'Inter non potranno andare in nazionale.
Sì, allora intanto in bocca al lupo ai giocatori dell'Inter come a tutti coloro che vivono questa cosa, e poi quei temi secondo me anche qua sono due diversi, cioè al di là della voglia di dire complotti, cose così che non è roba mia assolutamente, sono due cose. La prima è che ovviamente l'Inter non ha alcuna responsabilità e se decide l'ASL, eccetera eccetera eccetera, per far capire che quello che sto per dire dopo non ha nulla a che vedere con la squadra che ne è più o meno beneficiata a seconda delle cose. L'altra è che certo una cosa è vera, dopo 10 anni in cui mi hanno detto campionato falsato, appena c'era una decisione arbitrale o cosa, questo è davvero un anno strano, cioè questo è un campionato strano in generale, non dico certo che la Juve di Pirlo non vincerà, però è un campionato strano dove la Juve va a Milano con l'Inter senza Cuadrado, De Ligt e Alessandro positivi e ci va a giocarsi lo scontro che potrebbe valere lo scudetto e gioca con Frabotta su Hakimi e viene massacrata dall'Inter, sia chiaro, non è che l'ho detto dal giorno stesso. E poi chi ne ha 2, 3 o 4 non va e qualcun altro va, qualcuno ne ha avuto 7 è andato, qualcuno 1 e no. Cioè, è un campionato obiettivamente assurdo, non dico falsato, che è una parola che non mi piace, ma di sicuro è il campionato questo davvero più strano e meno lineare che io abbia mai visto nella mia vita.
No, anche perché normalmente lo fai di mestiere, se c'è una legge, la legge è quella, esatto. È scritta lì. Se poi
qui,
interviene...
qui non c'è solo una legge, qui c'è uno scontro fra poteri, una cosa che dico da mesi, cioè... Il tema è questo, ma è un tema che riguarda proprio il paese, bisognerebbe tornare a parlare del titolo quinto, di come ogni regione abbia degli strumenti di autonomia su questioni importantissime come la sanità, e qui una ASL ha un potere, il discorso che facciamo dalla benedetta storia di Juve-Napoli di inizio stagione.
Il peccato originale è quello, il peccato originale è quello, però se
però
adesso...
Non è che la ASL, ragazzi, cioè in questa Italia qui, poi la possiamo migliorare, la possiamo cambiare, l'ASL comunque un potere ce l'ha, perché è un'emanazione del Ministero della Salute, quindi è un'emanazione del governo a livello locale, e quindi se prende una decisione la prende e va rispettata. Era stato fatto quel tentativo col protocollo proprio per poter derogare il agreement.
Però se non viene più rispettato ancora, se salta qualche altra partita qui la vedo dura, perché c'è una deadline precisa per i motivi che sappiamo, che si va a giocare gli europei.
L'ultima cosa sul famoso rinvio di Juve-Napoli che si doveva giocare ieri, io dico in generale, speriamo ovviamente che la situazione vada migliorando, occhio a, non c'è nessuna polemica sul tema, però occhio a giocarsi degli slot, perché il calendario comunque non è così largo, è vero che
te l'ho detto ora, non è che ci sono poi tutte ste date in cui puoi recuperare le partite, poi voglio vedere come va a finire. Ciao ragazzi, grazie.
Poi capita il cluster.
Ciao, okay, grazie.
Ciao Max. Ciao Pier.
Ciao.
Ti saluto, ci sentiamo domani. Traffico e un appuntamento con Guido Meda.
Che siete tutti allenatori, amici miei, dai.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Gli unici test prima di un inizio stagione, quindi l'analisi di prestazione rispetto agli altri credo che sia onestamente molto presto, quindi più che pensare agli altri è pensare a noi stessi in questo momento e cercare di prepararci al meglio per l'inizio stagione.
Manca poco all'inizio del mondiale, in Qatar, pista dove si sono svolti poi i test con Gigi Dall'Igna, per avere un bilancio.
Sono stati veramente bravi, hanno fatto veramente un grandissimo lavoro di selezione, credo che abbiamo le idee chiare su come partire per la gara.
Parole dai muretti rossi, Binotto, Dall'Igna, Ferrari, Ducati, per salutare il mio amico Guido Meda, è sempre un piacere quando riesco a sentirlo.
Tu hai sempre
ciao.
Il guizzo, sei troppo bravo Carlo, è sempre il guizzo, bella, mi piace questa chiave.
Ti piace questa chiave?
Sì,
senti,
sì, bella.
Boss della sezione motoristica di Sky che presenta la nuova stagione, banale la domanda, cosa c'è di nuovo sotto il sole di Sky?
Ce n'è una che è fondamentale, che torniamo a viaggiare. Che non mi sembra banale, è inutile nascondersi dietro dito. L'anno scorso però fortunatamente chi guardava la televisione vivendo la stessa situazione ha capito, purtroppo abbiamo lavorato con la quinta marcia invece che con la sesta, o con la settima invece che l'ottava, perché comunque e purtroppo c'erano delle difficoltà a muoversi clamorose, a fare una produzione televisiva che fosse normale, quindi questa già è una grande novità. Poi ti posso dire, non so, che nello studio della Formula 1 utilizzeremo la realtà aumentata per rendere più semplici spiegazioni che magari possono essere complicate, no? È un po' il nostro mantra alla fine, cioè cercare di rendere degli sport che hanno dentro tanta complessità il più semplici possibili da capire anche per quelli che non sono necessariamente super appassionati di tecnica.
Poi
ho fatto fare un attico fighissimo secondo me sullo studio della MotoGP, quello che viaggia in giro per i Gran Premi, c'è un sopra che diventa un nuovo studio molto bello. La Formula 1 acquisisce un nuovo opinionista grazie a una acquisisce grazie a una sinergia europea Nico Rosberg,
campione del mondo,
un opinionista diritto, campione del mondo in una maniera che era l'unica forse che poteva utilizzare, avendo meno diciamo talento di Hamilton, che è stato quello di pungerlo e di bucarlo con grande intelligenza laddove lo poteva fare. Poliglotta, eclettico e versatile, straordinario, con le opinioni chiare, credo che sia bella.
Come no. Senti, dopo 10 anni la Juventus sembra avviata a perdere lo scudetto, potrebbe essere anche l'anno del sorpasso della Red Bull sulla Mercedes. Sono questi qua, dai Guido.
Ma guarda, cioè, in effetti se uno guarda i test del Bahrain, quell'Hamilton lì che si è girato probabilmente di più nei test che negli ultimi 3 stagioni, fa pensare a una macchina un po' squilibrata. Devo anche dirti che se mi devo proprio fidare di una Mercedes sotto potenziale ai test, no, non mi viene. Però d'altro canto ci sta che Verstappen secondo me sia maturo e che la macchina sia matura per diventare veramente una delle prime due, se non tre forze in campo, nella misura in cui ci si potrà aggiungere qualcun altro. Io spero tanto che sia la Ferrari, perché pare di capire che perlomeno una buona parte di quei cavalli che l'anno scorso la rendevano un po' mulo siano tornati, ecco.
Siano tornati, adesso qualche problema di telaio, consumo gomme, però vediamo se è possibile sistemarli. Quindi tra un po' prendi il tuo bel aereo e vai in Qatar, giusto?
E tra un po' prendo il mio bel aereo e vado in Qatar.
Questo è fantastico, questo è fantastico.
Questo è fantastico, nello stesso periodo in cui la Formula 1 parte dal Bahrain, è la stessa giornata, che sì, per certi versi può essere considerata una, chiamiamola tra virgolette, fregatura.
Dall'altro una bella sagra.
Bravo, dall'altro, capito, cioè ti imbolloni al divano nel primo pomeriggio e lo molli di sera.
E tu, prendendo il tuo bel aereo andando in Qatar, pensi di raccontare Marquez in pista?
Io penso proprio di sì, cioè secondo me, ma io ti allora, la premessa è questa: io su Marquez non ne ho mai beccata una l'anno scorso, da quando si è infortunato. Le mie previsioni sono sempre state sbagliate, tranne una, la prima. Ho detto, secondo me dopodomani torna in pista, ed è tornato, ma ha fatto un disastro. Poi da lì ho provato a farne altre, non le azzeccavo più, stavolta pare che ci azzecchi, perché io sostengo da tre mesi, fidati che quello lì alla prima gara in Qatar venerdì mattina FP1 è presente. E da come ha provato questa misto, ha provato a Erez un misto tra una MotoGP e una moto di serie, no? Ha provato una Honda R513, che comunque è una moto che la castagna ce l'ha, cioè se deve mettere alla prova i tuoi muscoli e le tue ossa lo fa. E vederlo nelle fotografie e nei video con il gomito per terra mi fa pensare che forse stavolta ci ho preso.
Benissimo.
Allora, puoi dirti che sia competitivo.
Questo è il grande discorso, perché si tratta di vedere quanto Marquez resta dopo tutta questa giostra qui e per quanto tempo.
Carlo, secondo me resta.
Secondo me magari non nell'immediato, Guido. Non nell'immediato.
Io invece dico di sì.
Vabbè, ma tu sei
non
maestro.
Non conosco un Marquez al 90%.
No, quello nemmeno io, almeno non l'ho ancora visto. O c'era e vinceva, o non Bravo. C'era e quindi vincevano Bravo. Gli altri. Bravo. Senti, fatti beccare in giro, Guido.
Mi faccio beccare in giro. Compatibilmente con la possibilità di andare in giro, perché anche dopo aver fatto il Covid, devo dire che sono molto osservante. Mi permetto soltanto di dirti una cosa:
sì,
occhio a Morbidelli e alla Ducati, come ha detto Gigi, ma tanto occhio a Morbidelli.
Eh sì, li abbiamo già puntati gli occhi sul morbido. Grazie Guido, ti abbraccio. Buon lavoro. Grazie Guido Meda, Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.